abbiamo sempre tendenza di fare sempre lo stesso come nel passato, così mettiamo anche in dubbio alcuni processi, le strutture, tutto questo per diventare meglio, perché anche noi abbiamo bisogno di muoverci perché la concorrenza è grande, dunque, ma anche per rendere più accessibile i nostri contenuti.
La voce di Marcel Henry, direttore e curatore del Museo Hermanès di Montagnola in Ticino. Ben ritrovati da Alessandro Bertellotti. Lunedì prossimo si celebra la Giornata Internazionale dei Musei, un appuntamento particolarmente sentito in Svizzera. 80 anni fa, poco dopo la fine del Secondo Conflitto Mondiale, nasceva ICOM, il Consiglio Internazionale dei Musei. La Confederazione era presente alla prima conferenza dell'UNESCO che istituiva questa organizzazione internazionale non governativa. Altri luoghi vi porterà a scoprire o a comprendere meglio il mondo dei musei nella Svizzera italiana e nel mondo, anche perché alcune istituzioni museali hanno anticipato la giornata a domani, domenica. Altre, come l'Università della Svizzera Italiana, sono già attive dallo scorso fine settimana. Ne parleremo con Marcel Henry, come detto, che avete ascoltato poco fa, con Valentina Cima, curatrice del Museo Storico Etnografico della Valle di Blenio, con Riccardo Blumer, architetto dell'Accademia di Mendrisio, Università della Svizzera Italiana, e Anna Bernardi, docente e ricercatrice presso la stessa Accademia, che ci aprirà le porte di musei impegnativi per i visitatori come i memoriali. La cartolina la spedirà lo scrittore Luca Bianchini da Tunisi. Il suo romanzo Le ragazze di Tunisi è pubblicato da Mondadori. Sono decisamente molte le iniziative speciali previste dai musei in Svizzera e nella Svizzera italiana in vista della Giornata Internazionale dei Musei di lunedì prossimo. Come detto, alcune saranno disponibili per il pubblico già domani, altre sono già in corso. Vi invito quindi a consultare pubblicazioni quotidiane e i siti web dei musei per scoprire nel dettaglio i programmi. Altri luoghi si sofferma ad esempio sul Museo Etnografico della Valle di Blenio con la curatrice Valentina Cima. Il tema di quest'anno della giornata internazionale è i musei che uniscono un mondo diviso, ma la realtà svizzera sta sperimentando anche il tema dei musei che apprendono. Alcune istituzioni sono considerate come pilota, ovvero sperimenteranno nuove idee e le presenteranno ad agosto al congresso annuale dei musei svizzeri. Quello della Valle di Blenio è tra i musei pilota. Valentina Cima.
Si tratta di una nuova iniziativa promossa dall'Associazione dei Musei Svizzeri che mira a modificare la percezione di museo che abbiamo finora e coinvolge proprio noi musei in questa nuova visione. Noi siamo appunto stati scelti come Museo Storico e Etnografico a far parte di questi musei pilota che sperimentano queste nuove pratiche.
In che cosa consiste questo nuovo modo di immaginare e vivere il museo allora?
L'idea di fondo è di intendere il museo non più come una struttura rigida, ma come un'entità che evolve di continuo e che riflette ancora maggiormente la realtà in cui è inserito. Quindi è un invito da un lato a mettersi in discussione come museo e a sperimentare anche nuovi formati, entrando così in continuo dialogo col pubblico che rappresentiamo e con le comunità in cui siamo inseriti, da cui raccogliere continuamente nuovi stimoli per evolvere.
E tecnicamente come un museo di dimensioni ridotte e senza molto sostegno economico come il Museo Storico Etnografico della Valle di Blenio, come affronta questa novità espositiva?
L'aspetto molto interessante è che tra questi musei pilota ci sono piccoli musei o musei grandissimi. In realtà come piccolo museo abbiamo dovuto già agire sempre cercando collaborazioni molto strette con i vari enti presenti sul territorio, perché abbiamo delle forze talmente limitate, sia finanziarie ma anche a livello di forza lavoro, che siamo obbligati quindi da sempre a cercare collaborazioni, a essere molto attenti a quello che si muove attorno a noi e a cogliere possibili sinergie. Quindi è qualcosa a cui siamo abbastanza abituati. L'altro grosso grosso vantaggio che noi abbiamo è il fatto che, essendo così piccoli, siamo anche molto flessibili e possiamo permetterci di sperimentare dei nuovi formati, delle nuove proposte, e poi anche modificare subito se c'è qualcosa che ci accorgiamo che non funziona, che si potrebbe fare altrimenti, perché abbiamo appunto delle gerarchie molto orizzontali che ci permettono di essere flessibili. Per cui noi cerchiamo, nella nostra specificità, di porre l'accento su questi aspetti. Poi musei più grandi approfondiscono altri modi di agire, ma noi adesso ci stiamo concentrando proprio su questo, sulla grande collaborazione con gli altri enti che sono attivi sul territorio e con cui però, come detto, già lavoriamo da diversi anni, e con questa nostra possibilità di essere molto flessibili, ecco, e anche forse molto creativi nel cercare soluzioni che possono essere efficaci, pratiche e anche a basso costo.
Qualche esempio nei giorni che verranno? Valentina Cima.
Come Museo della Val di Blegno ci troviamo in un momento molto particolare, perché nei prossimi anni è previsto il rinnovo di entrambe le nostre sedi. Noi abbiamo due sedi, quella di Lottini nel Palazzo dei Lanfocchi e di Ulivone presso la Cala Rivoli. Quindi per noi è una grandissima opportunità il fatto di poter avere questo scambio con altre realtà molto diverse a livello svizzero, e quindi anche per aggiornarci proprio sugli ultimi sviluppi in ambito museale. Quindi quello che ci aspettiamo è appunto poter avere nuovi stimoli, nuove idee da questi scambi, capire come poterci rinnovare, magari non facendo gli stessi errori, tra virgolette, che hanno fatto altri, ma anche coscienti del fatto che, se magari un tentativo non va proprio come ce lo eravamo immaginati, potremmo sicuramente imparare qualcosa per svilupparci in modo migliore. Quindi siamo, diciamo, molto curiosi di questa esperienza. Ci saremo anche noi a fine agosto al congresso dei musei svizzeri di quest'anno, dove presenteremo quella che è la nostra esperienza e dove speriamo di tornare con anche tante altre belle idee da poter mettere in pratica qui da noi.
Era Valentina Cima, curatrice del Museo Storico Etnografico della Valle di Blegno. Cosa imparare dal pubblico, allora? Visita al Museo Hermann Hesse a Montagnola, forse il più classico dei musei. Non conoscete Hermann Hesse? Ecco, qui scoprite vita, stile, scrittura del premio Nobel per la letteratura. Lo conoscete benissimo? Ecco, nel museo migliorate ulteriormente la conoscenza con documenti, oggetti, foto, gli acquerelli, la sua voce, raccolta anche nei nostri archivi RSI. Marcel Henry, direttore e curatore del Museo Hermann Hesse.
Penso che possiamo imparare tantissimo dal pubblico, ma anche dagli altri musei, perché il museo sta cambiando. Siamo in una nuova fase della storia, anche con la digitalizzazione, anche per noi un grande soggetto. Dunque, guardando a sinistra e a destra, ci può anche ispirare, e possiamo anche non copiare, perché si deve sempre adattare al luogo, al soggetto del museo, al pubblico che abbiamo, ma si può ispirarsi per ameliorare l'offerta che facciamo. E siamo anche sempre di più un fattore sociale, perché con la digitalizzazione c'è comunque l'individualizzazione che è molto presente nella nostra società, e noi creiamo delle piattaforme per scambiarsi, per incontrare persone, e questo è anche qualcosa molto bello, che c'è un pubblico comunque vasto, e nella nostra società spesso le persone sono isolate nel loro bubble, come si dice, e noi abbiamo diverse bubbles che possiamo anche mettere in contatto.
In che modo tecnicamente? Facciamo un esempio. Io sono un visitatore. Che contributo posso dare?
Allora, ci sono i sondaggi, questo è il più semplice, ma c'è anche la partecipazione che stiamo sviluppando da noi al Museo Hermann Hesse. Per esempio, facciamo fra un mese un teatro comunitario. Dunque siamo partiti di un testo di Hermann Hesse scritto nel 1933 che si chiama Vogel, uccello. Il nostro teatro si chiama L'uccello di Mattutino, Mattutino perché Hesse chiamava Montagnola Montagsdorf, e così questa fiaba diventa reale e ci ispiriamo a Hesse per fare qualcosa di completamente nuovo, moderno, un teatro che non è per Hesse, perché lui è a Sant'Abbondio, ma lo facciamo per la popolazione, per noi, per essere dentro questo museo, perché prima un museo era una torre d'ivorio e oggi siamo più accessibili di tante direzioni e questo ci aiuta anche di capire meglio come sfruttare questo eritaggio del passato.
Una casa museo realizzata nei pressi della vera abitazione di Hermann Hesse, il lavoro e il rapporto del premio Nobel per la letteratura con il territorio, con Montagnola e la sua gente, sono ricordati con attenzione e affetto. Tutto porta allo scrittore tedesco naturalizzato svizzero.
La casa era questa e dell'altra parte. Dunque non sono gli spazi di Hesse, ma siamo nella zona. Hesse camminava qua davanti, ha visto questi alberi, ha fatto di acquarelli delle case intorno, ma siamo accanto.
Che cosa questo museo può dare come ispirazione ad altre realtà museali?
Stiamo per concepire una nuova mostra permanente. L'anno prossimo celebreremo i 150 anni di Hermann Hesse. Per noi è il stimolo per creare una nuova permanente. E cambiamo un po' il sistema, no? Prima il museo era la Torre d'Ivorio, in quale l'oggetto era per essere consumato. Ma visto che parliamo di Hesse, possiamo anche girarlo e mettere il visitatore al centro dell'esperienza museale. Dunque, tramite gli oggetti, le domande che sono nei scritti di Hermann Hesse, ci mettiamo in dubbio per capire meglio chi siamo. E questo è comunque un po' il nucleo dell'opera di Hesse. Lui dice: sii te stesso, non copiare altri, trovare quello che noi siamo. Questo è il corpo, il nucleo della sua, il messaggio principale.
Il museo di Hermann Hesse è davvero particolare, ma il museo che apprende ha bisogno anche di questa esperienza. Per questo il vostro progetto è considerato come pilota a livello svizzero.
Visto che il museo in generale è in trasformazione, abbiamo detto come ICOM Svizzera di voler aiutare anche gli altri musei ad andare questo percorso. E non è facile, no? di diventare un learning museum, perché abbiamo sempre tendenza di fare sempre lo stesso come nel passato. Così mettiamo anche in dubbio alcuni processi, le strutture, tutto questo per diventare meglio, perché anche noi abbiamo bisogno di muoverci, perché la concorrenza è grande, dunque, ma anche per rendere più accessibile i nostri contenuti.
Era Marcel Henry, direttore e curatore del Museo Hermann Hesse. Cosa succederà qui per la Giornata Internazionale dei Musei? Nicoletta Vallarino.
Domenica 17 noi, come ogni anno, festeggiamo come tanti musei la Giornata Internazionale dei Musei. Quest'anno la giornata ci ha proposto un tema abbastanza interessante, Uniting a Divided World. E perciò abbiamo pensato, oltre alle guide gratuite ovviamente disponibili per gli ospiti durante tutta la giornata, abbiamo pensato ad un'attività ludica. Gli ospiti potranno scoprire quale personaggio delle opere di Hesse assomigliano di più tramite una piccola attività di scoperta di se stessi. Quindi cerchiamo di avvicinare il pubblico alle figure diverse fra loro che ha dato vita a Hesse. Proprio nella loro diversità risiede ciò che le unisce. Quindi ciascun personaggio di Hesse contribuisce a modo suo ad una comprensione più profonda dell'essere umano. Questo è quello che abbiamo previsto per chi ci verrà a trovare domani.
Time. luoghi.
Anche l'Università della Svizzera Italiana si muove per la Giornata Internazionale dei Musei. Installazioni sono già visitabili all'Accademia di Architettura di Mendrisio. Alcune sono davvero strabilianti, come scopriamo dalle parole dell'architetto Riccardo Blumer.
Noi al Teatro dell'Architettura abbiamo appena aperto tre eventi, tre mostre, tre situazioni in contemporanea, con una bella festa, con tutti gli studenti e tanti ospiti. Noi usiamo il Teatro dell'Architettura nei suoi tre spazi, questo è un po' l'andamento dell'ultimo periodo. Nello spazio centrale, che è uno spazio alto perché attraversa tutta l'altezza dell'edificio che ha fatto Mario Botta, abbiamo chiamato un artista milanese che si chiama Forte, e lui ha questa costruzione di cavalli in legno stilizzati, non è la parola giusta, cavalli in legno che hanno un riferimento figurato, mitico, ma che va su oltre 10 metri, e credo che sia il 52esimo che lui costruisce, li ha costruiti un po' in tutta Europa, eccetera, ed è una sua storia legata alla sua origine, anche dei cavalli mitici del nord, del mondo della Scandinavia, eccetera. Attorno ha fatto un lavoro con gli studenti di porte come tema d'architettura, cioè il tema del limite dentro fuori alla porta che fa diventare un recinto, un'architettura, no? E queste porte ognuna ha un segreto per essere aperta, e quindi l'idea sua è di un gioco per cui uno fa una specie di labirinto, deve passare da una parte e deve capire come si aprono, e non è così evidente, devo dire, alcune sono proprio un po' segrete. Invece al piano centrale c'è una mostra molto importante, secondo me, che riguarda una selezione di un'ottantina su 160 case studiate dal professor Graf negli ultimi 20 anni, con un corso che lui fa di tecnologia, che però è diventato un corso di tecnologia applicata alla conoscenza e alla conservazione, e dove è possibile al restauro, di edifici ticinesi importanti tra gli anni tardi 60 e gli anni 90, diciamo. Lui ne ha studiati in questi 20 anni più di 160, ha fatto delle pubblicazioni anche ogni anno selezionandone uno, che si chiamano quaderni, che sono bellissimi, che sono dedicati ad edifici di Tame, di Carloni, di Botta, per carità, ma anche di architetti che noi non conosciamo, di edifici che noi magari abbiamo visto in giro, ci siamo chiesti di chi sono, lo sentiamo che sono particolari, che appartengono a una storia, ed è il Ticino meraviglioso di architetti che hanno costruito con l'amore proprio di inventare la costruzione. Anche magari c'è un cinema molto famoso che è costruito ad esempio con dei legni di uno che lavora ad Alvaralto e torna e costruisce con un ponte di legno che viene demolito per motivi infrastrutturali un edificio di legno nuovo, fantastico, a pianta triangolare. Si sentono anche tutte le influenze delle grandi architetture mondiali, di Frank Lloyd Wright, di Le Corbusier, di questi di Alvaralto, appunto, eccetera. E quella è una selezione molto bella, una passeggiata in un Ticino che non dobbiamo perdere, che dobbiamo conoscere. Invece sopra, al terzo livello, c'è una mostra fotografica di Pino Musi. Pino Musi è un fotografo che vive a Parigi, però di origine italiana, che ha un suo approccio all'architettura che io ho sempre amato, perché è un fotografo intanto che ha mestieri di capacità proprio di inquadratura, di spazi occupati all'interno del perimetro della fotografia, di contrasti di bianchi e di neri. Lui lavora molto chiaramente col bianco e nero come tutti i grandi fotografi, e ci racconta un'architettura che ci fa vedere quello che generalmente non vediamo, cioè ad esempio la capacità dell'architettura di porre un quadro, come dire, attraverso una facciata, di porre un rigore, un ordine, un equilibrio, tutta una serie di elementi che l'architetto incontra quando fa il progetto sul disegno, diciamo su una superficie piana, e che poi si trasforma in una tridimensionalità. E lui ci racconta della Milano degli anni 50, 60 e 70 facendo questa bellissimo scroll, lui li chiama, cioè lui fa delle grandi pergamene che fanno il circuito del rotondo del perimetro del teatro, e ogni pergamena è un racconto diverso. Allora una è quella sulla Milano, dove tutte le facciate sono messe assieme una contro l'altra, e si capisce proprio, come dire, l'approccio dell'architettura com'era in quel periodo, proprio un approccio geometrico di disegno, di equilibrio, sembrano più dei dipinti, come dire, dei disegni grafici che delle facciate. E poi dopo invece c'è il tema dell'archeologia, meraviglioso, fa delle fotografie sull'archeologia strepitosa, e poi invece va in una zona della periferia e poi va in una zona invece di interni ed esterni. Sono quattro rotoli e, come si dice, gioiello, Notre Dame, Parigi, il restauro fotografato durante dall'esterno, dove le impalcature diventano un edificio altro, con tre grandi fotografie meravigliose. Questo è il teatro dell'architettura in questo momento, secondo me uno dei più belli ensemble che abbiamo mai fatto in questo edificio e che sappiamo ha già avuto un certo riscontro, perché anche nel weekend abbiamo avuto tante persone che sono venute, e devo dire con gran gioia, lo dico, ecco.
La strada che i musei hanno iniziato a percorrere coinvolge il pubblico in modo diverso rispetto al passato. Professor Blumer, un esercizio che coinvolge anche i progettisti.
Questo è un tema a cui io tengo molto e a cui noi all'università lavoriamo con gli studenti. L'idea di trasformare un esercizio in un prodotto, come dire, interattivo. L'esercizio non è più teorico, non è più, come dire, astratto, ma diventa una praticità d'esercizio che è irreversibile, per cui tu lo poni in una zona di rapporto col pubblico e il pubblico ti dà la misura, come dire, della verità dell'esercizio che hai fatto. Della verità intendo dire che lo usa. E allora lì è bello, perché si rompe una soglia tra una sorta di esercitazione, come dire, fino a se stessa, e invece un luogo in cui si incontra una, io la chiamo la verità, cioè si incontra il pubblico. E allora quando lo studente, accompagnato dal professore evidentemente, quando lavora su questi temi è già un progettista, perché è il pubblico che ti fa diventare progettista, la parte poi che è pubblica. E queste porte in fila, ognuna in un modo, appunto, come dicevo prima, incredibilmente misterioso delle volte, per cui veramente anche difficile, si aprono ognuna non con una maniglia, ma con una sorta di segreto che devi scoprire nella porta. Se sei bravo, fai tutto il circuito, e se non sei bravo devi uscire prima, non ce la fai.
Come viene insegnato, come viene raccontato il museo, gli spazi e i nuovi obiettivi dell'attività museale dalla prospettiva dell'architetto e dalla prospettiva dell'Accademia di Architettura di Mendrisio? E poi possiamo generalizzare, ovvero nelle facoltà di architettura ci si muove già in una direzione che ipotizza l'inclusione del visitatore anche nella progettazione degli spazi museali?
Ecco, nella nostra, evidentemente io posso parlare dell'esperienza nostra, in particolare della mia, perché ci tengo molto a questo aspetto. E come accennavo prima, c'è un tema per cui a un certo punto le cose diventano vere. Vuol dire che esistono al di là di te. Non è più una cosa che è finalizzata a una tua formazione solamente, ma la tua formazione diventa pubblica e allora lì diventa un oggetto, un qualcosa che va misurato. Ora, nell'architettura evidentemente tu fai dei progetti, noi ne facciamo tantissimi con tantissimi architetti, è un esercizio evidentemente che si ferma sulla carta, arriva al modello, no? Arriva, ma c'è una zona in cui tu riesci a fare l'uno a uno. Allora l'uno a uno ha la possibilità, entro certe misure, come quelle di una porta o di altri esercizi che noi abbiamo fatto e che abbiamo in mostra, ad esempio famoso è quello che abbiamo fatto delle cosiddette nuvole, che è stato anche recentemente a Milano esposto in occasione delle Olimpiadi al Consolato Svizzero, eccetera, dove la gente può veramente vedere una cosa che si muove e interagire con quella, con quell'oggetto, con quella cosa, perché chiaramente non parliamo di architettura in questa scala, ma parliamo di oggetti. Un po' tra la scultura e la macchina. Questo mi piace molto. La parola macchina, il museo deve diventare una macchina. Una macchina è qualcosa che ha una capacità autonoma di esistere, che però necessita, proprio perché è macchina, necessita di un'interazione. La macchina senza l'interazione con l'uomo non ha senso di esistere, no? Questo vale poi per tutti i livelli della macchina, fino alla robotica, evidentemente, dove il problema diventa particolarmente complesso. Però la macchina, il Corbusier diceva, la machine à habiter, come la casa, l'abitazione, è proprio quel limite entro cui tu produci qualcosa che esiste al di là di te, ma necessita di un'interazione. Il museo deve sempre più diventare questo, perché la gente ha bisogno di fare esperienza, Noi crediamo molto in questa parola esperienza. L'esperienza è irreversibile, non è un'idea, è qualcosa che diventa un fatto, che diventa, io dico sempre, una verità nel mondo, che può essere anche, per carità, sbagliata, ma delle volte sappiamo che l'errore è necessario nel progetto creativo, ma questa esperienza è qualcosa che dentro nel visitatore produce appunto un effetto irreversibile, e questo è fondamentale nella formazione dell'uomo e di tutti noi, partendo evidentemente dagli studenti e dai professori. Attenzione, che i professori non fanno un trasferimento di conoscenza, i professori devono fare esperienza anche loro, e questa è una cosa per noi fondamentale all'Accademia.
Era Riccardo Blumer, professore all'Accademia di Architettura di Mendrisio, Università della Svizzera Italiana.
Explaining the way I'm feeling, for all the jealousy I caused you, the snake's the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions. I feel you.
Non tutti i musei sono uguali, anzi, viene da dire che sono oggettivamente tutti diversi, tutti particolari, tutti esclusivi. Oramai non troviamo più musei nei quali il visitatore non si sente coinvolto, ci sono addirittura spazi per i bambini, dove disegnare, apprendere in modo diverso rispetto agli adulti, capire con un linguaggio accessibile. Il linguaggio è accessibile, per le barriere architettoniche si sta lavorando, anche se obiettivamente è difficile. Spesso i musei sono ospitati in edifici storici e le barriere architettoniche sono addirittura parte dell'esposizione. Un esempio, il Louvre ha scale dappertutto, certo aggirabili con gli ascensori, ma le scale sono ovunque. Una delle statue greche più emblematiche è la Nike di Samotracia, una donna a figura intera, la testa andata perduta, le ali dispiegate, pronte a spiccare il volo. Ecco, la Nike di Samotracia si trova alla sommità di uno scalone che dà ancora più forza e visibilità al desiderio di staccarsi da terra della figura. La professoressa Anna Bernardi è docente e ricercatrice all'Accademia di Mendrisio, si occupa di luoghi della memoria relativi agli eventi storici traumatici del XX e del XXI secolo. Ce ne sono diversi in Europa e nel mondo, sono diventati musei o spazi espositivi. Tra poco ne elencheremo qualcuno, ma professoressa, come un museo racconta un luogo della memoria?
Devo premettere che la memoria ha sempre avuto un, diciamo, legame profondo con il museo fino alle sue origini, e non è un caso che la parola museo derivi proprio dal greco antico museion, cioè luogo delle muse, che sono divinità protettrici delle arti fine di mnemosine della memoria. Quindi già nell'etimologia del termine emerge l'idea del museo come luogo in cui la memoria viene in qualche modo custodita, raccontata e trasmessa nel tempo. Il museo è dunque per eccellenza un luogo della memoria, che potremmo dire prende forma dentro spazi costruiti. Oggi però, quando parliamo di memoria, parliamo sempre più spesso di memoria traumatica.
Cosa significa allora accesso al trauma?
I grandi traumi storici del Novecento, ma anche del nostro presente, come guerre, genocidi, colonialismo, migrazioni forzate, terrorismo e così via, hanno progressivamente trovato spazio nel dibattito pubblico e hanno aperto, diciamo, un confronto con le ingiustizie del passato che per molto tempo non hanno trovato posto nella memoria collettiva. Che cosa comporta l'accesso al trauma? Accedere al trauma significa entrare in contatto con storie complesse, difficili, con memorie che erano state a lungo rimosse e con punti di vista che spesso non hanno trovato spazio nella narrazione ufficiale, non solo museale, ma anche culturale in generale. Dobbiamo ricordare una cosa fondamentale: il museo non è mai uno spazio neutrale.
Perché il museo non è mai uno spazio neutrale, allora?
Quanto il museo si apre alle comunità, scegliere quali storie raccontare e quali memorie rendere visibili è sempre il risultato di decisioni culturali, etiche e anche politiche.
Sono spazi molto diversi rispetto al museo come lo conosciamo o riteniamo di conoscerlo noi?
Allora, è una domanda, diciamo, complessa. Potremmo dire attraversare un museo contemporaneo, o meglio, un museo del XXI secolo comporta diverse cose. Primo, non significa semplicemente visitare, ma entrare in relazione con uno spazio che contribuisce a costruire attivamente un'esperienza. L'esperienza attraverso l'architettura e la narrazione spaziale. Quindi la visita oggi non si limita più alla sola visione, e coinvolge in qualche modo il corpo, i sensi, le emozioni. Quindi il museo contemporaneo non è più soltanto un luogo da, diciamo, osservare, ma uno spazio da attraversare in qualche modo e anche da vivere fisicamente. È per questo che il forse si esce, diciamo, diverso. In questo senso potremmo dire la conoscenza passa anche attraverso il modo in cui il corpo entra in qualche modo in relazione con lo spazio. E di conseguenza i visitatori non sono più fruitori passivi, ma diventano in qualche modo parte attiva della narrazione museale. E questo è particolarmente evidente nei musei che si confrontano con la memoria traumatica. Qui non si tratta solo di raccontare il passato, ma di creare condizioni spaziali ed emotive che permettano ai visitatori di, diciamo, avvicinarsi a quella memoria in modo non solo intellettuale, ma anche corporeo ed emotivo.
Qualche esempio, sfogliando la guida turistica della Polonia, si ricorda ai visitatori che l'esperienza della visita ad Auschwitz potrebbe essere traumatica per i più giovani. Stesso discorso viene da pensare per il memoriale del genocidio ruandese a Kigali o in Cambogia, Phnom Penh, nel memoriale che racconta la storia e l'attività dei Khmer Rossi, dove si parla di almeno 1,5 milioni di vittime, alcune fonti parlano di 3 milioni di morti, durante quel regime. Come i musei possono essere inclusivi? In che modo si coinvolge il visitatore allora?
Per esempio, e oltre agli esempi da lei menzionati, al Museo Ebraico di Berlino, che è uno dei musei, diciamo, della memoria più, diciamo, paradigmatici, e all'interno del Museo Ebraico di Berlino, che è una, diciamo, che si chiama scala della continuità, che è una scala molto molto ripida, composta da 82 gradini, pensata non solo come collegamento verticale, ma soprattutto come dispositivo architettonico che mette il corpo in una condizione di fatica e di disorientamento. Ma proprio qui emerge anche una questione fondamentale, cioè se l'esperienza corporea diventa centrale, allora bisogna chiedersi chi può realmente accedere a quell'esperienza. E in che modo? Per alcune persone quella scala può diventare una barriera architettonica. Emerge anche un'altra dimensione dell'accesso al tram, che è quella architettonica e corporea. Non riguarda solo la possibilità di conoscere una storia, ma anche quella di attraversare e vivere lo spazio espositivo. E quindi oggi il museo si confronta con una sfida cruciale: costruire esperienze emotivamente significative senza rinunciare all'accessibilità, perché l'accesso non riguarda solo i contenuti, ma è anche una questione di cittadinanza. Il diritto di abitare lo spazio culturale, come sancito dall'articolo 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
Era Anna Bernardi, docente e ricercatrice all'Accademia di Mendrisio, dove si occupa di luoghi della memoria relativi agli eventi storici traumatici del XX e del XXI secolo.
Altri luoghi.
Amo la Francia, amo l'Italia, ma la Tunisia resta per me il paese del cuore. È una frase dell'attrice Claudia Cardinale, mancata pochi mesi fa, come ricordano i suoi tanti ammiratori. Era nata nei pressi di Tunisi e costituiva la dimostrazione forse più nota della realtà multietnica che contraddistingue quella città e quella nazione. Claudia Cardinale infatti era nata da genitori siciliani che si erano trasferiti sulla sponda opposta del Mediterraneo, come tantissimi prima della Seconda Guerra Mondiale, quando la Tunisia era un protettorato francese. La cartolina dunque ci porta in Tunisia e lo spunto ce lo fornisce uno scrittore torinese, Luca Bianchini, che ha pubblicato per Mondadori Le ragazze di Tunisi.
La mia Tunisi io l'ho vista per la prima volta da una nave, quando volevo scrivere un romanzo su una nave da crociera, e ricordo che sono arrivato e ho visto questa distesa di case bianche e ho provato un'emozione così grande, perché da quelle case è nata mia madre e da lì è venuta la famiglia di mia madre. Sono passati molti anni però prima che io ci tornassi, ed ci sono tornato in realtà per un motivo non felicissimo, perché è morto mio padre e di colpo mio fratello ed io ci siamo trovati con mia madre da sola. E allora, un po' per farle superare il trauma del lutto, un po' per rielaborarlo, ho deciso, vedendo anche delle sue foto bellissime a Cartagine nel souk, di sentire la sua storia, sentire quella delle mie zie che sono ancora vive, e poi di tornare in questa città, che è una città un po' magica per me, non solo perché da lì vengono le mie radici, ma anche perché è una città che, soprattutto quella che racconto in questo romanzo, che è Le ragazze di Tunisi, è una città che negli anni 50 e primi anni 60 ha veramente vissuto un momento un po' magico, soprattutto per i siciliani di Tunisia che vivevano lì e vivevano circondati da persone di tutte le nazionalità. Per cui racconto questo cortile dove c'è la signora maltese, Madame Michalef al piano di sopra, la signora Vaccaro che era italiana con il pianoforte, poi c'era un vedovo francese che aggiustava le radio, c'era il vicino ebreo e c'era una famiglia tunisina che passava a mia nonna le ricette per fare i makroud, che sono questi dolci. E io, dopo tanti anni, sono tornato in questo quartiere che si chiama Borgel e ho trovato i luoghi che sono ancora sopravvissuti, quindi queste case coloniali con questi pavimenti a scacchi bianchi e neri, e mia madre si arrampicava ogni mercoledì sul tetto di casa per vedere le navi passare. Quindi già solo questa immagine, quando lei me l'ha raccontata e io poi mi sono arrampicato in molti tetti perdendomi a Tunisi, è stata una grande emozione. E soprattutto la cosa più bella è che i tunisini ci vogliono bene, noi abbiamo lasciato veramente un bel ricordo a loro, quindi chi volesse visitare oggi Tunisi, che non è una città così turistica, per cui c'è i pro e i contro di questi luoghi che sono ancora autentici, non sempre tenuti benissimo, ma non pericolosi e non costosi, quindi è il massimo per il turista, no? Che ama un po' avventurarsi. Il succo è rimasto molto e conservato molto bene, e io lì ho cercato il negozio del sarto dove lavorava mia madre, dove, a cui portava ogni settimana i pantaloni insieme a mia nonna, indicazioni un po' vaghe di mia madre: giri a destra, c'è uno che vende i fricassè, poi lo trovi, insomma. Però ho trovato dei negozi, ecco, sembra di andare a Tunisi oggi è un po' la macchina del tempo, e si vede un po' la belle époque di quella che poteva essere la Francia di quegli anni, però oggi con un tocco più giustamente arabo, con un po' di presunzione anche, perché non sempre, diciamo, l'intervento dei francesi è stato apprezzato. Però c'è questa vena di malinconia e anche questa capacità che ha la città di regalare poesia. Io consiglio soprattutto l'alba, di stare ad esempio in un posto vicino a Port-de-France, che è l'inizio del souk e dell'inizio del labirinto, che è bellissimo. Al mattino si anima di le persone, e alla sera dopo le 19 non c'è più nessuno, c'è questo silenzio dove si muovono solo dei gatti, che io ho inserito anche in questo romanzo, perché se c'è un animale un po' sacro a Tunisi è il gatto.
Era Luca Bianchini, il romanzo Le ragazze di Tunisi è pubblicato da Mondadori. Anche voi potete inviare una cartolina sonora della lunghezza di un paio di minuti o un testo scritto a rete1@rsi.ch, rete 1 in lettere. La cartolina prescelta riceverà un gadget esclusivo di Rete 1. Altri luoghi si ferma qui, da Alessandro Bertellotti grazie per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto con i programmi di RSI Rete 1. A wise man once said, use your delusions. I'd like to point out that man was me. My life is based on a true story, one of dreams, chaos and audacity. So go ahead and stage an intervention. Try to put me in a place I don't belong. You tell me I'm addicted to the lie. Maybe I'm not wrong, but all my life I've been chasing visions at the edge of my. Thank you.
some visions of the edge of my